Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buona mattinata a tutti, quando sono le 9:37 in diretta dall'acquario di Controradio per un altro appuntamento con gli approfondimenti dedicati ai temi dell'architettura e dell'urbanistica che realizziamo in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Firenze e l'omonima fondazione, oggi rappresentata dal suo consigliere Antonio Bugatti. Ciao Antonio, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
E in questa puntata come ospite Claudio Bianchi, presidente di Confesercenti. Ciao Claudio, buongiorno anche a te.
Buongiorno a tutti.
Vogliamo sviscerare assieme ai nostri due ospiti in studio, ma anche assieme ad un ospite che possiamo definire, diciamo così, virtuale. Lo abbiamo intervistato telefonicamente giusto qualche minuto fa, perché poi è impegnato in giro in Italia a promuovere il suo libro, e proprio il suo libro è stato in qualche modo uno spunto di riflessione e di partenza per noi. È un giornalista, è un autore molto noto, si chiama Marco Deramo, classe 1947, è laureato in filosofia. Io questo non lo sapevo, perché l'ho sempre letto, diciamo, da scrittore, però ha studiato sociologia a Parigi, come giornalista ha lavorato con Paese Sera, Mondo Operaio, Il Manifesto, ha pubblicato molti libri per Manifesto Libri. Il suo ultimo, uscito per Feltrinelli giusto qualche giorno fa, verrà presentato a Firenze il prossimo 21 novembre, si chiama Il selfie del mondo, indagine sull'era del turismo. E perché partiamo da questo libro? Perché vogliamo capire che cosa succede a Firenze, uno degli argomenti più dibattuti, ci sono molti punti di vista diversi. Cosa succede negli ultimi anni a Firenze, dato che Firenze è una delle capitali del turismo mondiale? In realtà, se andiamo a guardare le ultime classifiche, non è che siamo messi proprio benissimo, siamo al 44esimo posto tra le città più visitate del mondo. Ma come sapete, Marco Deramo è uno che dà sempre degli spunti, dei punti di vista inediti. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni giusto qualche minuto fa.
Noi italiani siamo un popolo di lamentosi, ci stiamo sempre a lamentare di essere soffocati dai turisti, inondati, distrutti e così via, e non ci rendiamo conto che di fatto siamo arretrati da un punto di vista turistico. I veri indicatori turistici, a mio avviso, sono gli indicatori che indicano il flusso di turisti all'anno rispetto alla popolazione, per esempio, di un paese. Allora, da questo punto di vista, in Italia vengono 50 milioni di turisti, però noi siamo 60 milioni, quindi in realtà vengono 0,84 turisti l'anno per abitante. Il Portogallo ne ha 0,97 turisti l'anno per abitante, la Francia ne ha addirittura 1,27, la Spagna ne ha 1,46, cioè sono paesi che hanno circa il 50% in più di turisti rispetto a noi, e la Grecia ha 2,2 turisti l'anno, l'Austria ne ha 2,9, cioè più del triplo. Da un punto di vista dinamico la situazione è altrettanto contraria al senso comune. Nel triennio 2011-2015 il numero di turisti giunti in Grecia è cresciuto del 43%, in Spagna del 21%, in Italia del 10%. In realtà, con tutte le attrattive turistiche che ha l'Italia, siamo un paese che sfrutta poco le proprie bellezze, le proprie attrattive, e lo sfrutta male. Come non siamo riusciti a fare una rivoluzione capitalistica matura, siamo un paese molto precapitalistico sotto tanti aspetti, così siamo anche un paese preturistico sotto molti aspetti.
Siamo molto arretrati dal punto di vista delle strutture, e questo sembra invece una richiesta sempre più sensibile nella definizione dei tragitti turistici, no?
Siamo soprattutto arretrati nell'organizzazione della politica del turismo, cioè non c'è un'organizzazione globale del turismo, i turisti si addensano solo in 3-4 posti e non vanno da nessun'altra parte. Cioè, a Roma vanno a vedere il Colosseo, Fontana di Trevi e San Pietro, ignorano che le straordinarie bellezze che ci sono intorno, e a Firenze avviene la stessa cosa. Quindi c'è una cattiva politica di gestione del turismo, e anche dal punto di vista delle strutture, la gestione. Mi viene sempre da ridere quando accusiamo gli americani di individualismo. Noi siamo un popolo di individualisti sfrenati. Nella risposta italiana, appunto, dell'accoglienza turistica, è che ognuno si fa il proprio bed and breakfast, dalla propria casa vacanze, si fa il proprio account B&B, tutto all'insegna dell'economia nera, del sommerso, quello che De Rita nel Censis chiamava l'economia cespuglio, insomma.
Oh, il piacere di stare a leggere proprio in questi giorni il suo ultimo libro per Feltrinelli. Trovo assolutamente azzeccato il titolo e anche il sottotitolo, Il selfie del mondo, indagine sull'era del turismo. Quando l'ho letto per la prima volta mi si sono focalizzate due immagini. Ho visto il classico turista giapponese piuttosto che cinese o americano che passa da Firenze in quel frangente statistico di 2 giorni e mezzo, questo ci dicono essere la permanenza media di un turista a Firenze, si scatta una foto al Duomo, mangia una bistecca nella prima finta trattoria tipica più vicina e poi ritorna e riporta a casa i suoi ricordi appunto in forma di selfie fatti davanti al Duomo. Viviamo nell'era del turismo, ma forse è un turismo che non è ancora quello che speravamo?
Il fatto che viviamo nell'era del turismo, diciamo che è la conclusione del mio percorso, nel senso che io ero partito dall'idea di studiare le città turistiche, poi mano a mano mi sono accorto che questa idea che la città turistica naturalmente esiste, ma che sono il prodotto di tutta un'organizzazione sociale, di tutto un modo di funzionare la società, quindi sono passato a studiare la civiltà turistica e che sul punto mi sono reso conto che il turismo definisce la nostra società, la nostra epoca esattamente come si parla dell'età dell'acciaio, parlava dell'età della pietra, o si parla dell'età dell'atomo, si parla dell'età dell'elettricità. L'industria del turismo è qualcosa che definisce la nostra epoca, non solo da un punto di vista materiale perché è una grandissima industria e perché coinvolge tantissime altre industrie, ma anche perché lo sguardo che noi gettiamo anche sul mondo nostro vicino, cioè anche se noi guardiamo la nostra stessa città, finiamo col guardarla in qualche modo con occhi turistici. Per quanto riguarda invece il selfie del mondo, io devo dire che io forse sono un po' sentimentale. Io trovo assolutamente struggente queste persone che si fanno il selfie, perché ci trovo una tale insicurezza di esistere. Io esisto perché Colosseo dietro di me o Santa Maria Novella dietro di me lo dimostra, e io lo trovo veramente straordinario. Insomma, sono abbastanza irritato alla fine da questo fatto che uno è diventato di nuovo chic disprezzare la plebe, dire che la plebe è plebea, che i turisti sono i carabinieri moderni, le barzellette, e che il volgo è volgare.
Un altro dei dati sui quali sono stato portato a riflettere dalla lettura del suo libro è che ormai possiamo definire il turismo una vera e propria categoria fenomenologica, no? Il cui impatto si sente ad un sacco di livelli diversi, sull'economia evidentemente è una delle industrie principali del nostro tempo, ma anche sulla società come sull'urbanistica, perché lei ci diceva è partito in questa sua ricerca dalla volontà di capire cosa succede a quelle città che vivono consegnate a perenni flussi turistici. Beh, se ci guardiamo intorno nel centro di Firenze, quello che sta succedendo è che potremmo dire che il centro di Firenze è in ostaggio di Airbnb in qualche modo. I cittadini fiorentini non abitano più il centro di Firenze, lo hanno consegnato all'economia globale in qualche modo. E anche il suo punto di vista, o ci può suggerire qualche angolo visuale inedito?
Guardi, secondo me il problema non è il turismo. Se il turismo è l'industria più importante di questo secolo, non ha senso chiedersi se una città può essere non turistica. Quello che fa il casino delle nostre città non è che sono turistiche, è che sono solo turistiche. Quello che crea l'orrore della città turistica non è il turismo stesso, è la monocultura turistica. Perché Parigi è ancora una bella città in molte parti, o New York è una bella... La prima fonte di reddito di New York è il turismo, però New York ha tantissime altre cose, ha le agenzie pubblicitarie, ha la finanza di Wall Street, ha le grandi università, ha le case editrici, ha gli studi delle televisivi. Quando invece il turismo è l'unica sola attività di una città, allora diventa un elemento di barbarie, ma come esattamente come quando le acciaierie erano l'unica attività di Essen in Germania, o quando l'automobile era l'unica attività di Detroit, lasciano la città a pezzi. Di solito l'industria turistica non distrugge le città avvelenando, anche se a volte lo fa, per esempio distrugge l'ecosistema delle coste, ma nelle città d'arte, diciamo, la distruzione provocata dal turismo è lo svuotamento della città d'arte, cioè la città d'arte diventa un fondale di teatro la cui unica funzione poi è di ospitare eventi. Spoleto con il Festival dei Due Mondi, Avignone con il Festival Teatro, Bayreuth col Festival Wagneriano, Venezia con tutti i vari festival, perché per una ragione di mercato, per la logica di mercato, noi non possiamo accusare il turismo di quello che è nella logica stessa del capitalismo, cioè le rendite delle case in una città turistica si alzano, non sono più abbordabili per i ceti medi vanno via e vengono sostituiti da B&B eccetera, perché rendono di più, semplicemente perché rendono di più, anche perché in un periodo di crisi come questo dell'Italia le famiglie si arrangiano come possono. Cioè, inutile che i veneziani stiano a lamentarsi che a Venezia ci sono troppi turisti, che creino altre industrie a Venezia, che creino delle industrie di software, che trovino altre destinazioni d'uso alla città.
Allora, molto chiaro Marco Dermo, come al solito da un certo punto di vista ci sorprende con alcuni magari punti di vista inediti, da altri ci conferma delle cose che in parte sappiamo. Claudio Bianchi, dal punto di vista di Confesercenti, è vero che siamo un paese preturistico, nel senso che, come dice Marco Dermo, il problema non è il turismo, il problema è il monoturismo, quando consegniamo una città solamente al turismo e non sappiamo dare, è meglio a un certo tipo di turismo, e non sappiamo dare altre alternative.
Sì, sicuramente sì. Io credo che per quanto riguarda in special modo Firenze non sia stata semplicemente l'entrata nell'era del turismo a cambiarla. Firenze ha sempre avuto una natura turistica di per sé. Ci sono state tutta una serie di concause che hanno fatto sì che il centro cittadino sia trasformato in questa funzione turistica che oggi sembra avere. Però io sono molto d'accordo sull'aspetto che il turismo non è mai un problema, il problema è la gestione dei flussi turistici, che sono destinati, come tutti sappiamo, a aumentare in modo significativo e che dovremo attrezzare la nostra città in modo tale da poter vedere sempre il turismo come un vantaggio e mai come un problema, ecco.
Ci mancano un po' le strutture, ci manca una certa cultura del turismo, tra le altre cose questi sono alcuni dei punti su cui Marco Dermo, Antonio Bugatti insiste molto. Questo ha delle ripercussioni evidenti in termini anche solamente urbanistici, se vogliamo, no?
Ma dunque, noi si vive un'epoca in cui l'urbanistica non risolve problemi perché le insegue. Quindi, siccome è molto importante costruire l'arca prima del diluvio, forse siamo ancora in tempo, perché a Firenze, ora se ci riferiamo a Firenze, che naturalmente è la nostra città, quella a cui dobbiamo più rivolgere l'attenzione, dobbiamo dire che siamo in tempo, ancora siamo in tempo, perché non è che bisogna bloccare, ridurre, mettere barriere al fenomeno, bisogna invece guidarlo. E soprattutto bisogna lavorare per orientare la qualità del turismo, soprattutto, cioè lavorare verso la qualità, la varietà, l'ampliamento dell'offerta. Io aggiungerei, da un punto di vista proprio della nostra visione professionale, con l'ascolto di corpi sociali qualificati e responsabili, quindi non i comitati che si muovono a seconda di provvedimenti, vengono presi così per vedere l'effetto che fa. Inviene l'effetto è sempre un po' condizionato da queste reazioni che non sono le più positive o per noi non sono costruttive. Bisogna avere attenzione al turismo giovanile e soprattutto andare verso il superamento di ambiti ristretti della dimensione metropolitana, cioè non bisogna stare a tenere il turismo, a costringerlo in percorsi guidati che sono sempre i soliti, ma allargare. Chi conosce, io dico, chi è, qual è quell'agenzia che porta a vedere l'oratorio di Santa Caterina?
Sì, ma chi lo dovrebbe fare? La mia domanda è sempre,
chi lo
sappiamo
fare,
tutti,
fare,
che
essere,
ma chi lo dovrebbe
bisogna
fare?
Bisogna che chi naturalmente amministra la città si rapporti con gli operatori in maniera che ci sia una diffusione maggiore sul territorio, sulla qualità, quindi non il mito dei superluoghi da visitare, ma l'esplorazione. Questo è l'indirizzo su cui la politica e anche, diciamo, attraverso gli strumenti più tecnici, perché naturalmente gli strumenti tecnici sono quelli di creare collegamenti fisici, migliorarli e dare le informazioni, quindi la conoscenza. E questa è la responsabilità, ce l'ha chi governa la città, non può non avere una responsabilità del genere.
Quindi è un compito dell'amministrazione, è un compito degli enti preposti alla promozione del turismo,
sì,
probabilmente.
Cioè, creando
anche, no?
anche una una buona collaborazione propositiva per andare a risolvere per tempo. Questo è il punto.
Una nostra ascoltatrice, vi prego di firmare sempre i vostri i vostri messaggi, questo ci è arrivato via WhatsApp, dice giustamente: finalmente qualcuno che non si scaglia contro i turisti, che è un'abitudine abbastanza fiorentina, ma è un'abitudine diffusa italiana in realtà, non solamente fiorentina, e che comprende che una città deve avere un'economia diversificata per non esserne snaturata. Il confronto che faceva Teramo è fra i famosi 2 giorni e mezzo di permanenza a Firenze e i 9 giorni di permanenza media del turista a Londra.
Ma
no?
È proprio per questo che si diceva prima che se si allarga l'informazione e si collegano fisicamente più punti di interesse, più luoghi notevoli, riducendo, cioè il superluogo ci deve dare l'occasione per attirare, ma poi dal superluogo dobbiamo portare a irradiare verso l'area metropolitana e verso altre zone dell'area metropolitana i flussi turistici.
Nel frattempo il nostro ascoltatore che ci ha scritto su WhatsApp ha firmato, dice: sono Antonio, un operatore turistico, quindi un addetto benissimo ai lavori. Come la mettiamo con la tassa di soggiorno di Airbnb, che è uno dei nodi un po', no? Tra le altre cose Teramo diceva: stiamo attenti, perché se analizziamo i dati del sommerso, pensiamo al sommerso in alcune zone turistiche d'Italia, ma insomma anche nelle grandi città del nord Italia, e non dobbiamo andare sul luogo comune che pensiamo che il sommerso sia solo nelle località turistiche balneari del sud Italia. Là sicuramente c'è, ma ce n'è tanto anche di quello che sembra legale invece nelle grandi città turistiche del nord, no?
Sì, sicuramente i numeri sono superiori a quelli che sono certificati. Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, io credo che se debba essere, deve essere uno strumento per affrontare proprio quello di cui stiamo parlando, quindi deve essere concentrata come risorsa per spenderla in organizzazione, perché alla fine è quello il problema, è l'organizzazione. Ci deve essere un'organizzazione dei flussi turistici, un'organizzazione della città. Si deve comprendere che la città di Firenze, specialmente il suo centro storico, ha una pressione turistica enorme. Va accettato e va gestito. Innanzitutto bisogna imparare a accettarlo. Il fatto che tutti si lamentano è perché spesso non si vuole accettare questa realtà, che è il mercato che la decide. Dobbiamo imparare a gestirla. Per gestirla vuol dire diversificare, vuol dire ampliare quello che è il calpestio turistico e aprirlo a dei luoghi. Ritengo che la tassa di soggiorno possa essere un ottimo strumento per affrontare questa programmazione. Devo dire che, per esempio, sul centro storico, quando si parla di monocultura, ha fatto molti più danni le liberalizzazioni che non l'entrata nell'era turistica, nel senso che in un piccolo borgo, perché poi il centro di Firenze è un piccolo borgo, l'operazione delle liberalizzazioni selvagge ha fatto sì che tutto andasse verso una logica di monocultura turistica. Se non si lascia la possibilità di capire che 50 ristoranti in un'unica via non ci possono essere, succede quello che è successo al nostro centro.
Quello dei ristoranti, più in generale degli esercizi commerciali nei centri storici così attraenti per i turisti, è un altro di quei nodi assolutamente delicati. In questi anni ci sono dei dati molto confortanti da certi punti di vista economici, no? C'è un boom delle attività ricettive e della ristorazione che segna un più 40%. Le proiezioni che stanno facendo parlare in questi giorni, legate a un'indagine fatta da Euromonitor, ci dicono, tra le altre cose, per esempio, che il turismo continuerà a crescere in Italia nei prossimi anni e supererà i 60 milioni di turisti l'anno entro il 2020. Quindi non è solo
il
che dobbiamo davvero attrezzarci per il diluvio. Quindi non è solo che dobbiamo mettere una falla al presente, no? In qualche modo porre rimedio alla falla del presente, ma dobbiamo attrezzarci per una crescita ancora più importante. Ma questa crescita, come governarla, come, no, in qualche modo controllarla?
No, io devo dire che, per esempio, su questo aspetto l'amministrazione comunale fiorentina, ma anche le altre istituzioni del territorio, si sono messi a lavorare in comune per riuscire a risolvere questo problema. Per esempio, parlavo dell'aspetto prima delle attività di enogastronomia all'interno del centro storico. L'amministrazione ha provato in modo coraggioso a trovare la via di soluzione a questa problematica. In Camera di Commercio c'è un comitato turismo dove sono presenti tutti gli operatori del turismo, dove sono presenti anche i musei, dove sono presenti gli altri enti che comunque sono attrattivi della città. C'è in città in questo momento un gruppo di persone che sta lavorando a quella che sarà la città turistica del futuro. Bisogna accelerare, perché non siamo a nulla, siamo semplicemente a mettersi al tavolo per cominciare a confrontarsi, però sicuramente il passo è cambiato, perché è stato compreso qual è il ruolo della città e quale sarà il futuro della città sotto questo aspetto.
Ci scrive un altro ascoltatore, Sandro, che dice, a proposito di gastronomia e di esercizi di ristorazione: è la gastronomia tipica fiorentina, si chiede, ci sono trattorie dove non c'è nemmeno un italiano, senza discriminare nessuno, cosa porta di ricordo il turista? Insomma, io non credo che il problema sia l'etnia dei camerieri nella trattoria, forse il problema è un problema più generale del concetto di ristorazione tipica, anche qui di dominio delle leggi di mercato che evidentemente mettono fuori mercato un certo tipo di ristorazione, almeno per un certo tipo di turisti, noi ne favoriscono un'altra, come dire.
Ma direi c'è un aspetto su cui bisogna riflettere, tra l'altro il libro di Deramo ci aiuta, perché lui mette in evidenza a un certo punto, con molta enfasi, il rischio dello zoning, cioè della monofunzionalità di parti della città, ora naturalmente riferita al turismo. Lo zoning in urbanistica è un concetto ormai superato, vecchio.
La vecchia zonizzazione,
esatto,
come si chiamava dagli anni
60. Posto in essere una forma di vincolo, di violenza, quindi di sopraffazione, diciamo, alla libertà di comportamento. Beh, diciamo che la questione va superata, cioè la riflessione che si fa è giusta, è corretta, è quella di mettere in evidenza che i flussi turistici sono zonizzati e tutto quello che è l'indotto è zonizzato. Il rischio qual è? Che quando io ho una strada che ha il grande flusso turistico, immediatamente nella strada accanto crea una periferia. Cioè quella strada è morta, e questo è il problema che va risolto, cioè bisogna superare quello zoning, romperlo, perché non è uno zoning solo fisico di una strada che viene utilizzata per andare nella direzione del superluogo, ma è anche comportamentale e temporale, perché noi abbiamo che chi vive in quella strada accanto non frequenta l'altra strada perché la evita. Quindi è comportamentale. E in più c'è il fatto temporale, cioè perché i flussi turistici hanno delle cadenze precise e quindi stressano la città, i mezzi, i sistemi di trasporto, le frequentazioni, e tutto questo sono temi su cui bisogna lavorare per trovare le soluzioni. E le soluzioni sono quelle di andare verso una direzione, almeno dal nostro punto di vista, insomma, da architetti, d'altro noi ci stiamo dando da fare anche attraverso questa trasmissione, aprire questi temi, e vorremmo continuare naturalmente con altri soggetti, importanti che possono dare la loro opinione, ma soprattutto
credo stiate lavorando a
ci
un progetto di conferenze e incontri
su
questo tema, no?
Insomma, nella nostra sede della Palazzina, ma neanche se allargata ai vari portatori di interesse che responsabilmente possono dare una mano a risolvere questi problemi. Quindi rinnovare anche la città, rinnovarla però sempre nella dimensione metropolitana, perché soltanto allargando la maglia dei flussi turistici riusciamo a risolvere e a contenere il fenomeno di stress che è in atto e che sta montando.
Sandro, che ci scriveva prima a proposito dell'etnia nella ristorazione, dice: non sto parlando del cameriere ma dello chef, come può un egiziano, albanese o che so io avere cultura sulle ricette tipiche fiorentine, Sandro, operatore di settore?
No, mi permette di fare una difesa che non è assolutamente d'ufficio, anche perché faccio il ristoratore di professione e quindi mi viene facile
parlare. Gli egiziani sono particolarmente bravi a impastare, per quello che stanno in tutte le pizzerie.
Devo dire che questo è il momento di massimo livello dell'enogastronomia nella nostra città. Anzi, devo dire che in questo momento sono le altre città che inseguono quello che è l'innovazione e la cultura dell'enogastronomia nel nostro territorio. Ci sono tutta una serie di operatori che hanno alzato sicuramente l'asticella, tutta una ricerca di qualità nei prodotti di altissimo livello. È diventata la patria della pizza a Firenze, c'è un numero di pizzerie di una qualità assoluta e altissima.
Tantissimi operatori napoletani sono arrivati a Firenze.
E devo dire che il turismo anche ha fatto sì che questa asticella fosse alzata a livello qualitativo, perché chi pensa che il turista non sappia mangiare racconta una bugia. È più facile che siamo noi che non sappiamo mangiare, non il turista che è abituato a mangiare e molto bene. Quindi c'è possibilità per tutti, c'è il grande ristorante, c'è il ristorante di qualità, c'è la trattoria del luogo, c'è la possibilità veramente diversificata. Quello che è eccessivo è il numero di prodotti simili, quindi quando parlavamo di monocultura è quello il problema, non è la diversificazione, non lo è mai, non lo è mai, la monocultura, è la banalizzazione dell'offerta che c'è nel nostro territorio, specie in alcuni punti. Il centro come lo conosciamo noi, è vero che l'ha fatto il Poggi buttando giù le mura, ma in realtà l'ha fatto la zona TL, che è come è stata costruita, ha costruito quel luogo lì.
Sì, questo sicuramente è uno dei fattori principali.
Oggi insomma, dobbiamo pensare a strumenti totalmente nuovi, perché quel luogo lì non ha quella funzione che aveva quando quello strumento è stato ideato negli anni Ottanta.
Antonio, un nostro ascoltatore sempre via WhatsApp, ci dice: per le pizzerie si è passati dalla mafia cinese a quella napoletana, non diciamo fesserie. È un altro punto di vista, insomma, opinabile. Prima ci scriveva ancora dicendo: abito in Borgo San Jacopo e vi giuro che è un'ostinazione farlo. In 6 mesi, 7 ristoranti, 3 bar e 2 bistrò. E manco uno per le mie tasche, tutti architettonicamente uguali, cioè brutti, con musica brutta e uso del suolo privatistico e arrogante da parte dei gestori.
Ora, decidere cosa è bello e brutto non spetta a me. Quello che dico io è che l'importante è avere una diversificazione e una possibilità di scelta. Sicuramente le liberalizzazioni hanno fatto sì che il consumatore fosse il soggetto maggiormente sotto controllo per quanto riguarda le normative di questo paese. Il consumatore, con queste nuove leggi, soprattutto anche l'entrata del decreto Monti, hanno fatto sì che non ci fosse possibilità di controllo da parte delle amministrazioni di quello che nasceva sul proprio territorio. Devo dire che per quanto riguarda, appunto, come dicevo, l'amministrazione comunale, un passo importante è stato fatto. Vedremo se reggerà nel tempo, ma sicuramente un tentativo di controllo, grazie anche al fatto che il centro di Firenze è protetto, è patrimonio dell'UNESCO, vediamo se quello è la soluzione per risolvere questo problema. Però alla fine non è solo con le regole che si risolvono le questioni, è con cercare gli strumenti per far sì che i territori abbiano una vita e una quotidianità che gli permette di essere permeabile a quello che è il fenomeno turistico.
Voglio ringraziare Antonio, Sandro, gli altri ascoltatori che sono intervenuti in questo dibattito. Ovviamente voglio ringraziare anche il nostro Antonio Bugatti, consigliere della Fondazione, Claudio Bianchi, presidente di Confesercenti. Non avevamo la pretesa di esaurire un tema così complesso e difficile, anzi lo riapriremo in occasione del convegno alla Palazzina, del quale vi daremo certamente notizia, dentro Architects and the City, che ritorna sulle frequenze di Controradio esattamente fra 2 giovedì. Il podcast invece è disponibile su controradio.it praticamente da subito. Grazie, alla prossima.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Il disco della settimana. Martha High, Singing for the Good Times. Think about it.
I'm talking to you and you and you out there. Now you